Ciao a tutti Ratiglio, benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux, questo programma che va in onda su Radio Start ogni sabato alle ore 12:30. Ricordo inizialmente che siamo naturalmente sulla pagina di Facebook di Radio Start, sul sito di Radio Stella Web Radio, radiostart.it, troverete quindi anche il settore podcast dove ci sono le nostre puntate che potete tranquillamente scaricare o installare con tantissime applicazioni anche nel mondo Android. Io per esempio consiglio di utilizzare Antenna Pod. Tra l'altro durante la settimana ci sono state delle novità interessanti, soprattutto per la navigazione in rete. Diciamo che la novità più interessante è la notizia che la prossima versione di Firefox, la 120, vedrà incorporata in essa la possibilità di importare tutti i dati relativi al browser Chromium, soprattutto per chi ha Ubuntu e che utilizza appunto dei pacchetti Snap. Questo andrà a risolvere dei problemi che sono sempre presenti nei pacchetti Snap per quanto riguarda appunto il browser Firefox, quindi direi che è una sicuramente ottima notizia. E nella nuova versione di Firefox ci saranno anche dei miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la navigazione in rete, quindi la sicurezza. Per aspettare questa nuova versione, per installare questa nuova versione, dovremmo però aspettare il 23-24 novembre. Per adesso c'è la versione 119 che incorpora di per sé delle novità interessanti, soprattutto quella relativa alla possibilità di avere i siti web, pagine web tradotte immediatamente in italiano, grazie appunto a un'estensione che è stata prodotta appunto dal team di Firefox, che rimane sicuramente il browser libero per eccellenza, anche se qua e là insomma ci sono delle critiche, ma è sempre il più importante, diciamo, per il nostro mondo. E sempre per quanto riguarda i browser, ci sono delle diverse notizie. Una interessantissima è quella che riguarda Brass Monkey. Questo è un browser che potete utilizzare soprattutto se siete degli utilizzatori di distribuzione Linux sul mondo Mac, e anche se utilizzate dei vecchi PC Mac, siete alla ricerca appunto dei browser per poter navigare in rete in tranquillità. Browse Monkey, ripeto, è un browser interessante. Nella sua versione 32.4.1 porta moltissime novità che lo ricollegano al mondo di Palmon e allo stesso tempo di Firefox, ha tantissime estensioni che possono essere applicate immediatamente e tra l'altro anche la funzione calendario incorporata. È un browser che ricorda sicuramente SeaMonkey, quindi per leggere le mail, il calendario e ovviamente per navigare in rete, ed è disponibile. Quindi cercate Brass Monkey nella sua versione 32.4.1. Sempre rimanendo nel mondo dei browser, c'è stata una notizia che ha fatto discutere parecchio durante questa settimana, e riguarda il browser Brave, che fa della velocità, naturalmente, la sicurezza, la sua bandiera. Il problema è che Brave ogni tanto fa delle cose un po' strane. Noi ne abbiamo già parlato tempo fa e ne ha combinata, insomma, un'altra delle sue, almeno senza dare l'informazione dovuta. In poche parole, Brave installa dei servizi VPN all'interno dello stesso browser, però senza avere il consenso dello stesso utente, quindi in maniera diciamo nascosta. E questo tipo di situazione si verifica soprattutto per vari motivi, un po' perché la VPN viene offerta da Brave dietro appunto compenso, si paga su circa $10, Però in realtà per adesso, almeno nella versione che è uscita adesso, viene dato appunto, viene installata una VPN all'interno del browser Brave senza che vi sia effettivamente l'autorizzazione da parte dello stesso utente, e questo riguarda soprattutto il mondo di Windows. Poi in realtà non è che è proprio funzionale la VPN all'interno dello stesso browser in Brave, bisogna avviarla, però è un po' strano come ragionamento, e forse ci sarebbe la necessità da parte del team di Brave di dare delle informazioni più chiare quando si fanno queste scelte. Tra l'altro ricordiamo che i servizi VPN nel browser, per esempio, sono presenti anche in Firefox, dato che Firefox ha avviato una collaborazione con Mulvad, e questo risale addirittura al 2020, e anche questo tipo di situazione provocò diversi malumori. Poi in realtà fu chiarito tutto. Invece, per quanto riguarda il browser Brave, adesso la situazione è che continua a esserci questa VPN senza il consenso dello stesso utente, però si deve attendere la prossima versione di Brave, che immagino apparirà a breve. Però per avere appunto un annullamento, diciamo, di questo tipo di VPN installato senza il consenso all'interno dello stesso browser. Quindi un po' di chiarezza forse gioverebbe.
E ciò detto, passiamo alle notizie che vengono dal mondo. Penso che il più di voi già lo sappia, però tra luglio e agosto il garante privacy italiano ha iniziato ad indagare Pornhub, e la piattaforma, per il nostro cordoglio, è accusata di raccogliere e trattare i dati dei propri utenti in maniera illegale, profilandoli senza un adeguato consenso. E temo che non vedremo più il rapporto Pornhub di fine anno per un bel po', se dovesse essere confermata questa versione. E cambiamo decisamente argomento e vi segnalo da parte del sito boingboing.net che il riconoscimento facciale fallato ha portato la donna incinta in prigione con l'accusa di carjacking, ossia di rubare macchine. E ovviamente è inutile dire che l'accusa era, cioè, la donna era innocente, quindi si è fatta la prigione incinta per nulla, o meglio, per un errore umano, perché ricordiamo che l'intelligenza artificiale comunque è ancora un prodotto umano, quindi l'errore alla fine è sempre umano. E poi vi segnalo dal blog di desdelinux.net l'esistenza di Downfall, una vulnerabilità che infice processori Intel e permette di accedere alle vostre informazioni e rubare i vostri dati. E se volete approfondire, ripeto, Downfall, scritto Downfall. Cambiamo argomento perché a quanto pare Zoom sta cambiando i termini di utilizzo al fine di integrare l'intelligenza artificiale. E inutile dire che i nuovi termini di utilizzo hanno sollevato molte perplessità da parte degli utenti, o almeno è ciò che il sito Hardware Upgrade ci viene a dire. E saltiamo nuovamente di pari in frasca, anche se l'intelligenza artificiale c'entra sempre, perché vi segnalo sempre un articolo di Hardware Upgrade secondo cui l'intelligenza artificiale incoraggia comportamenti che provocano disturbi alimentari. E anche qui l'intelligenza artificiale si nutre delle stupidaggini che mettiamo online. E finché si tratta di disturbi e disordini alimentari lievi, siamo anche fortunati se seguiamo i consigli del dietologo intelligenza artificiale. E più o meno come quando andiamo a scrivere su Google mi fa male il braccio, che dall'infarto al tumore non vi lascia scampo, insomma. Sempre l'hardware upgrade, abbiamo una simpatica notiziola, secondo cui l'attacco hacker alla commissione, c'è stato un attacco hacker alla commissione elettorale del Regno Unito, e tuttavia questo attacco è stato reso pubblico con mesi e mesi, anzi, veramente si tratta di 2 anni di ritardo. E non ho idea del normativo del Regno Unito, ma se rispecchia ancora quella del GDPR. Sarebbero dolori in teoria per chi ha subito l'attacco e non l'ha detto, perché il GDPR obbliga comunque a informare entro 48 ore, se non erro, le autorità ed eventualmente le possibili vittime dei dati.
Altra notizia interessante che ha riguardato il mondo di Linux in questa settimana è l'uscita del software del Raspberry Pi Imager. Che cos'è questo tipo di software? È un software che viene utilizzato per scrivere le immagini sulle schede SD che poi verranno utilizzate nell'ambito del Raspberry. Sappiamo tutti che ci sono delle grosse novità che dovrebbero arrivare a fine settimana. Noi ne avevamo già parlato nelle puntate precedenti, perché appunto dovrà uscire la Raspberry Pi 5. Dovrebbe arrivare, almeno io, secondo notizie ufficiali, diciamo nella fine del mese di ottobre, e quindi sono uscite le nuove immagini di Raspbian OS, che poi sarebbe il sistema operativo per eccellenza di questa scheda, che può essere utilizzata per tanti motivi, anche come ambiente desktop. E Raspberry Pi OS appunto si scrive attraverso il software Raspberry Pi Imager, che ha migliorato la fase, per esempio, di installazione dell'Arch Linux, della distribuzione Arch Linux nell'ambito dello stesso Raspberry. E anche la facilità del trascinamento della stessa immagine che viene scaricata, e quindi per la creazione della stessa scheda. Ovviamente poi ci sono anche delle funzioni avanzate che riguardano il VNC, che riguardano l'SSH, che riguardano la personalizzazione, insomma, dello stesso tipo di sistema operativo, e che possono essere effettuate nel momento della stessa scrittura dell'immagine attraverso il software Raspberry Pi Imager. Consideriamo poi che ci sono delle novità che sicuramente saranno studiate e importanti per quanto riguarda la nuova scheda, la Raspberry Pi 5. Prima fra tutti, per esempio, il pulsante per accendere o spegnere lo stesso Raspberry, dato che in realtà fino al Raspberry Pi 4 questo non esisteva, e quindi dovevamo procedere o attraverso l'attacco immediato alla corrente elettrica, che per molti era anche un po' fastidioso, oppure attraverso appunto degli alimentatori che non erano rilasciati dello stesso tipo di Raspberry, ma che consentivano appunto di accendere e spegnere il Raspberry. Apparentemente io ce li ho tutte e due, funzionano pure bene, però la storia cambierà per il Raspberry Pi 5, e ci sono diverse immagini a disposizione di questa scheda. Sono per esempio il sistema operativo Raspberry Pi OS, sia a 32 bit sia a 64 bit, e poi ci sono altri sistemi operativi che vengono appunto indicati, come per esempio Ubuntu. Speriamo di vedere una versione stabile per il Raspberry Pi 5 e magari riuscire a provare per vedere come va. Poi abbiamo una distribuzione proprio basata su Raspberry, più che altro dedicata al mondo embedded, si chiama Apertis, che è una distribuzione che deriva dal mondo di Debian. E poi abbiamo RISC OS, che in realtà non è nemmeno una distribuzione, ma è un sistema operativo che riguarda appunto le schede ARM, che esiste da un bel po' di tempo. E poi abbiamo anche altre distribuzioni che vengono offerte per la creazione della schedina SD attraverso questo software, che ripeto si chiama Raspberry Pi Imager, che tra l'altro è disponibile sia per Mac sia per Linux, ovviamente anche per Windows. Fra le varie distribuzioni abbiamo quelle che riguardano pure il multimedia, quindi lo potete fare direttamente da lì. Per Per cui abbiamo LibreElk, ne abbiamo parlato, e OSMC, che sono bene o male sempre legati al mondo di Kodi, però ce ne sono altre molto particolari, come per esempio Volumio, che è una mezza specie di player, di streamer, per quanto riguarda la musica. È un po' difficile da riassumere in poche parole. E poi c'è il Mod Audio Player, che è un vero e proprio sistema musicale che poi viene appunto installato attraverso la Raspberry Pi Imager. Quindi potete utilizzarlo sul vostro Raspberry Pi 4 anche. Quindi poi abbiamo altri specifici programmi, anzi no, distribuzioni come RetroPie, Recalbox e LAC, che sono più che altro delle distro anzi, che sono proprio delle distro che si occupano del retro gaming, dato che c'è un mondo proprio molto molto interessato a questa situazione. E poi ci sono delle nuove ISO che riguardano la possibilità di utilizzare attraverso il Raspberry la stampante in 3D. E poi delle distribuzioni molto particolari. Fra quelle particolari abbiamo appunto Kali Linux. Kali Linux, ne abbiamo parlato più volte, ideale per il penetration test. Poi abbiamo Full Page OS, che dovrebbe riportare il mondo del Raspberry come se fosse un kiosk, una versione ideale per esempio per i negozi, o anche se volete sapere, che ne so, le previsioni del tempo, notizie, anche utilizzarlo come browser, c'è la possibilità di fare il download appunto dalla Raspberry Pi Imager. E poi abbiamo anche dei veri e propri, diciamo così, player come Falcon, che viene più che altro utilizzato per diciamo, produrre delle animazioni, magari degli spettacoli. Non ho mai provato questa versione. E poi c'è una versione strana che si chiama Duckboard, che riguarda appunto la possibilità di costruirsi una mezza specie di chiamiamolo ambiente casalingo sullo schermo, dove possiamo vedere le foto, il calendario, le notizie, le previsioni del tempo e altro. Però, insomma, è interessante vedere che con la uscita ufficiale della Raspberry Pi Imager c'è una grandissima possibilità di utilizzare le schede Raspberry per tantissimi motivi. E io vi invito appunto caldamente ad andare a scaricare la nuova versione Raspberry Pi Imager nella sua versione 1.8, anche se poi in realtà è ancora in giro quella vecchia, e provare queste distribuzioni magari che vi ho presentato. Penso che è un bel modo per capire le potenzialità appunto della scheda Raspberry Pi 4 per ora, e P5 che uscirà verso la fine del mese. E ovviamente io credo che l'acquisterò e vi farò sapere come va.
Per la gioia di tutti quanti, Google vuole ridurre le scie di condensazione create dagli aerei con l'utilizzo dell'immancabile intelligenza artificiale per salvare il clima. E il perché e il per come mi rifiuto di andarmelo a vedere, però ce ne parla sempre Hardware Upgrade, no, la nostra fonte di pettegolezzi. Sempre a proposito di Hardware Upgrade e pettegolezzi, c'è una rilevazione scioccante di, mi pare, l'Università di Washington, e secondo cui, guarda caso, i robot di intelligenza artificiale sono schierati politicamente. ChatGPT sarebbe a sinistra, mentre Llama di Meta e Bert Bard, o che so io, di Google, a destra. E lascio a voi ogni opinione, ogni riflessione. E abbiamo detto prima di Intel che ha una falla. Ebbene, dal 2017 a oggi anche AMD ha sofferto attacchi ripetuti. e con una tecnica chiamata Inception, che può far appunto trapelare dati sensibili dei sistemi dotati di CPU AMD e basate su architetture Zen, sin dalla prima versione di queste CPU sino ad oggi. Pare che AMD sia riuscita a mettere una toppa a questa falla. E comunque, aggiornate, aggiornate, aggiornate di nuovo. E vi segnalo un articolo del Wall Street Journal, quindi parliamo di cose abbastanza serie. Non so se vi ricordate, in Cina c'è stato il boom della ricognizione facciale, dell'intelligenza artificiale che vede dove si muovono i cittadini, come violino le regole del anti-Covid e quant'altro. Ebbene, al momento pare che la Cina stia facendo una vera e propria svolta, almeno secondo il Wall Street Journal, perché vorrebbe limitare l'utilizzo del riconoscimento facciale. E ovviamente tutto può essere a vedere come possano venire implementate tali limitazioni.
Continuiamo con il mondo della Raspberry perché c'è stata un'iniziativa interessantissima della Raspberry Italy, .com, è un gruppo che si occupa della possibilità di far conoscere appunto all'utente tutti gli elementi più interessanti, più importanti e possibilità appunto della stessa scheda Raspberry. E tra le altre iniziative interessanti c'è la traduzione che viene fatta per una parte della rivista MagPie, che è una rivista che accompagna l'uscita di ogni più o meno esce ogni mese, diciamo le notizie più importanti del Raspberry. E questo team si occupa più che altro di tradurre le parti più interessanti. Non è una traduzione completa, ma c'è la possibilità di fare il download per cui possiamo leggere in italiano la rivista. In particolare sul sito, appunto, ripeto, raspberryitaly.com troverete la traduzione dell'ultimo numero di MagPie, dove si parla della emulazione. Il numero è appunto il 133 e come si possa appunto con lo stesso tipo di Raspberry effettuare una vera e propria magia, e cioè di creare una macchina adatta per emulare qualunque tipo di gioco, soprattutto se siete appassionati del retro game. E qui si parla soprattutto di giochi arcade, di emulare le console classiche anche del passato, e quindi a soddisfare quelle nostre magari necessità di ritorno agli anni che sono stati, quindi anche un tocco di nostalgia. E un bel numero è tradotto in italiano, quindi andatelo a scaricare, ripeto, il sito raspberryitaly.com, quindi troverete il tutto su questo sito. Inoltre vi voglio ricordare anche alcune novità che si sono verificate durante la settimana per quanto riguarda le distribuzioni. In realtà non ne sono molte. La scorsa settimana abbiamo fatto la presentazione dell'Ubuntu 10. L'unica distro proprio interessante che è uscita è True NAS Scale nella sua versione 23.10. È basata su Debian e si occupa dei NAS. True NAS sicuramente è una delle distro più amate. E tra l'altro c'è una forte crescita proprio delle persone che si interessano a questa distribuzione proprio perché hanno un NAS. E io vi dico ancora che c'è sicuramente una grande propensione anche da altre persone che appartengono e che utilizzano sistemi operativi diversi a interessarsi a questa distribuzione proprio perché garantisce un uso ottimale del NAS. Quindi andate a dare uno sguardo, il progetto si chiama True NAS Scale e lo troverete nella sua versione 23.10. Inoltre c'è stato anche un altro evento un po' strano perché sono state modificate con traduzioni definite oltraggiose e dannose delle versioni di Ubuntu. In particolar modo riguarda appunto l'installazione di Ubuntu e Ubuntu Budgie nella sua versione 23.10. Queste ISO sono state tolte dal team di Ubuntu immediatamente, dalla possibilità di fare il download, proprio perché nelle traduzioni c'erano dei riferimenti oltraggiosi e sono invece uscite le nuove versioni con tutto l'elemento corretto. La versione è la 23.10.1.
Di altre disgrazie perché Twitter barra X di Elon Musk è stato multato per aver ostacolato le indagini su Donald Trump e nello specifico penso ci entri l'assalto al congresso. Cambiamo argomento perché Google fra poco ci permetterà di firmare digitalmente i file su Dock e Drive e quindi risparmiarci la fatica di scaricarli e riuploadarli. Mentre Amazon sta distribuendo i primi non fungible token di gioco gratuiti agli abbonati Prime. Mi pare di avere qualche altra notizia riguardo agli NFT, però boh, se siete abbonati Prime e giocate su Amazon, prendeteli, ma non sperateci. Ci ho detto, cambiamo punto d'osservazione, andiamo a vedere cosa succede tra Apple ed Epic Games, perché a quanto pare un nuovo passaggio in tribunale ha stabilito che gli sviluppatori avrebbero potuto promuovere sistemi di pagamento alternativi, ma l'applicazione della disposizione comunque in ogni caso è stata posticipata. E quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti permette ad Apple di mantenere le sue regole di pagamento sull'App Store per il momento, respingendo la richiesta di Epic Games che avrebbe appunto voluto reindirizzare gli utenti altrove. Però la faccenda è ancora lunga e complessa e staremo a vedere chi terrà fino, chi vincerà alla fine. Poi vi segnalo un articolo di Ray News riguardo la possibile cessione della rete Telecom a KKR, il fondo di investimenti statunitense. Si chiama Accordo tra MEF e KKR per la rete TIM. Il ministero entra in operazione con una quota fino al 20%. Però, oltre tanto, tanto clamore, non mi pare di aver sentito alcuna notizia riguardo, a parte le boutade iniziali. Quindi staremo a vedere anche perché poi vi segnalerò meglio nei vari podcast, però Telecom è un carrozzone a quanto pare a tutti gli effetti e sarà difficile scorporare rete e servizi senza dover ricorrere a licenziamenti di massa, però ripeto, ve lo segnalerò nei vari articoli, nei vari podcast che mi sono messo da parte. A proposito di quello che dicevamo prima, ossia a proposito delle falle di Intel e AMD, a quanto pare gli sviluppatori del kernel Linux hanno già inserito le patch dentro il kernel e quindi sia Inception che Downfall sono state arginate. Poi per chi volesse approfondire andate a vedere su zdnet.com, si parla di Linus Torvalds, delle patch messe a disposizione e tanti altri dettagli tecnici che non sono in grado di spiegarvi. Oh, poi vi segnalo una falla su WinRAR. A quanto pare che questa vulnerabilità consente l'esecuzione di comandi da remoto semplicemente aprendo un archivio compromesso. Ovviamente è una falla che riguarda Windows o chi utilizza WinRAR sotto emulatori, però comunque se utilizzate WinRAR aggiornate, aggiornate e aggiornate. E cambiamo argomento, andiamo a parlare di X/Twitter. Perché almeno secondo hardware upgrade, secondo un'indagine condotta da Mashable e da Travis Brown, che non ho idea di chi sia, Circa la metà dei 153 milioni di follower di Elon Musk su Twitter, X o come lo volete chiamare, non ha mai messo nessun post in giro per il social network. Poi, sempre per notizie di costume, sappiate che l'Italia è il paese al mondo dove l'estrazione di Bitcoin è meno conveniente a causa dei costi dell'elettricità. Poi cambiamo decisamente argomento. La notizia ce la dà fotografidigitali.it. A fine 20-21 agosto di quest'anno è morto John Warnock, il nome a noi non dirà granché, però è il cofondatore di Adobe.
E così siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, tanti argomenti come al solito. E vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare lunedì mattina alle ore 10:30, che naturalmente sarà la replica di questa puntata di sabato. Dopodiché vi ricordo anche che siamo presenti su Mastodon, Mastodon.1, come Radio Linux, quindi ci trovate chiocciola Radio Linux, e poi ovviamente siamo presenti nella versione podcast sulla pagina della stessa web radio, radiostar.it, e quindi potete scaricare da lì le nostre puntate anche precedenti. Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti da Attilio e Carlo.
Well, we know where we're going.